Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Allora, stasera vari di voi direte fra di voi: ah, ma forse sta parlando a me. Se pensate così, avete ragione. E se non pensate così, dovreste. Perché sto parlando a tutti noi. Perché non c'è persona in questa stanza che non può trarre beneficio dagli insegnamenti della parola di Dio. E stasera voglio tirare avanti qualche insegnamento della parola di Dio. Quando possiedi qualcosa di grande importanza e utilità, non ti vale nulla se non lo usi. Se uno stesse in un viaggio lunghissimo e avesse dato da qualcuno una specie di bancomat prepagato con una quantità di soldi immensa sul conto, ma non lo usasse e perciò soffre fame, dorme all'aperto, poi dopo un certo punto abbandona la macchina perché costa soldi mettere benzina e soldi in contanti non ne ha. Che serve avere la tessera se non la usa? Tanti altri non hanno la tessera, soffrono perché proprio non hanno i mezzi. Questo qui ha la tessera e sta male. Se uno sta camminando in montagna dove non è mai stato e non è una camminata di, posso dire, di piacere, ma c'è una guerra e deve cercare di scappare dal nemico e arrivare alla salvezza, trovare la sua famiglia, e quindi ha una cartina molto dettagliata che gli spiega tutti i sentieri, ben fatto, stupendo, e anche una buona bussola, ma lascia la bussola in tasca e la cartina piegata nello zaino. Che serve avere la cartina meravigliosa? Se uno studente deve studiare per un esame molto importante e il professore annuncia mesi in anticipo: guarda, abbiamo 4 libri, io non toccherò questi 3 libri nell'esame, ma questo libro sarà l'unico libro usato, e so che alcuni di voi avete problemi di soldi, allora ho comprato una copia per ciascuno, ecco, a ciascuno di voi una copia del libro, l'esame sarà solo su questo libro. E se uno degli studenti non guarda quel libro e studia solo gli altri 3, che serve aver avuto l'informazione e poi il libro provveduto gratuitamente? Non basta avere a disposizione ciò che serve, bisogna utilizzare quello che Dio ci ha provveduto per trarre beneficio. Averlo, per modo di dire, in tasca non mi giova, e quando lo tiro fuori lo uso. Allora, applichiamo quel principio al discorso della Bibbia. Conoscere la Bibbia molto bene, tanti brani a memoria, non solo versetti, brani interi, saper rispondere a domande in che anno ha vissuto Davide, e poi quali erano tutti i re di Giuda in ordine, e poi datemi quale profeta ha profetizzato sotto quale re, in quale periodo, e uno sa rispondere a tutto. Ma se non sa applicare le verità della Bibbia alle decisioni di ogni vita, è una conoscenza che non serve a niente. Quindi, quello che è importante è saper applicare le verità della Bibbia nelle decisioni di tutti i giorni. Non solo conoscere i fatti biblici, ma saper prendere i principi dalla Bibbia e portarli nelle decisioni che prendiamo tutti i giorni. Di che cosa è fatta la vita? In un certo senso è fatta di decisioni, giusto? Decido cosa dire e cosa non dire. Decido cosa guardare e cosa non guardare. Decido cosa fare e cosa non fare. Decido cosa desiderare e cosa non desiderare. Cioè la fa vita è fatta di decisioni e poi in base alle decisioni è formata la nostra vita. Quindi le decisioni è la chiave della vita. Quindi lo scopo di conoscere la Bibbia, leggere la Bibbia, studiare la Bibbia, ascoltare insegnamenti, leggere i libri, non è lo scopo, il traguardo non è di avere più conoscenza, è di prendere le decisioni più sagge in base a più conoscenza. E questo è molto importante. Un traguardo non è conoscenza, il traguardo è le decisioni giuste nella vita. Quindi, quello che vorrei fare in questo studio, e non si può fare tutto in uno studio, ma spero di poter darci un altro passettino di aiuto nel come applicare la Bibbia alle decisioni che prendiamo tutti i giorni. Voglio notare specificamente cosa dovremmo tenere in mente quando dobbiamo decidere qualcosa. Cioè, quando devo prendere una decisione, come devo decidere? Questa è la domanda che vale mille. Come devo decidere? Allora, prima di tutto, la Bibbia ci insegna come non prendere decisioni. Abbiamo studiato questo, mi pare che era 3 settimane, 4 settimane fa, quando abbiamo concluso il libro dei Giudici. E il famoso versetto alla fine, in quel tempo non c'era alcun re in Israele. Ognuno faceva ciò che gli sembrava giusto ai suoi occhi. Allora, se vuoi vivere una vita lontana da Dio, quando hai da fare una decisione, usa ma io non vedo male, usa quel tipo di ragionamenti. A me sembra una buona cosa, non vedo problemi, usate quella. Ma modo di pensare è sicuro che tu arriverai lontanissimo da Dio, come nel tirocinio dei giudici. Perché come vedremo, ci sono tanti insegnamenti che insegnano che quello è proprio il modo pagano di decidere. Fare quello che a te sembra giusto, a me sembra giusto. Se ti viene in mente, ma io non vedo problemi, a me sembra giusto, se ti vengono in mente così, sappia che sei sulla strada sbagliata. Certi modi di vedere, di pensare, di parlare dovrebbero essere bandiere rosse, spie sul cruscotto che lampeggiano per farci capire: oh, dove stai andando? Dove stai andando? Cioè, dovremmo, questo è uno. Quando cominciamo a pensare, ma io non vedo problemi, che vuol dire che sto basandomi su che cosa? Quale mio metro? Il mio ragionamento. E quindi sto facendo quello che facevano i temporanei giudici, ognuno faceva ciò che gli sembra, che sembrava giusto ai suoi occhi. Andiamo dallo sbaglio al giusto. Alcuni principi che dovrebbero essere sotto tutte le nostre decisioni. Notate che questi principi riguardano soprattutto il cuore. Che dobbiamo avere quando prendiamo decisioni. Il cuore. Cioè, la Bibbia non ci spiega ogni dettaglio per ogni decisione che potremmo mai avere. Però ci spiega il cuore di avere in ogni decisione. E se io posso avere quello bene in mente, allora posso esaminare il mio cuore e riconoscere quando va bene e quando va male. Allora, trovate Romani 12 da 1 a 2, 1 e 2. Allora, nei primi 11 capitoli di Romani, tenendo in mente il contesto, che sono 11 capitoli, Paolo aveva spiegato l'immensa compassione di Dio nel salvarci per grazia, quando meritavamo, nessuno cercava Dio, eravamo tutti sotto peccato, tutti colpevoli, nessuno poteva arrivarci per le opere della legge. Aveva spiegato la compassione di Dio nell'averci salvato. In questi due versetti inizia dicendo: alla luce della compassione di Dio nella salvezza, come dovete vivere? E lui spiega: vi esorto dunque, fratelli, per alla luce delle compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Allora, alla luce delle compassioni di Dio nella salvezza, come dobbiamo vivere? E quindi come dobbiamo prendere le nostre decisioni? Quale deve essere la base sulla quale prendiamo ogni decisione? Centra se la cosa piace a me o a te o no. E voglio vedere questo in ogni brano. Centra la nostra preferenza. Se vado in una gelateria e ho da spendere un euro per un cono e ci sono 20 gusti e costano tutti uguali, allora posso scegliere per preferenza. È la stessa se vado in una pizzeria o se mia moglie mi sta dicendo cosa vuoi sulla pizza. Però per una decisione che non è così, dove letteralmente è una scelta fra 5 sapori, vedremo in tutti questi brani non c'entra in nessun modo preferenza nostra. Non c'entra preferenza. Qui dice di fare che cosa con i vostri corpi, che riguarda letteralmente il corpo, ma riguarda tutto quello che siamo fisicamente su questa terra, l'anima e spirituale, il corpo. Quindi le decisioni. Cosa dice di fare con il nostro corpo? Di presentarlo come cosa? Un sacrificio. Nella Bibbia, quando la Bibbia parla di sacrificare un animale, cosa voleva dire? Ammazzarlo. Abbiamo letto la settimana scorsa, Paolo dice in Galati 2, sono stato crocifisso con Cristo. Quindi vuol dire quello che era la mia vita, dove io decidevo quello che volevo io, ho ucciso e presento il mio corpo a Cristo. Questo è quello che ci sta dicendo, questa è la base di prendere le nostre decisioni. Non più preferenze, non c'entrano per un credente vero. È un sacrificio continuo a Dio, perché siamo stati comprati a caro prezzo. Chiaramente, presentandomi, mi serve la mente rinnovata, giusto? La mente rinnovata, e quindi le verità di Dio battono giù tutti i miei ragionamenti. E non vivo, come diceva nei giudici, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. No, ho bisogno della mente rinnovata per vedere alla luce dei principi di Dio ogni decisione di tutti i giorni. Allora, andiamo avanti. Un brano straimportante per quanto riguarda le nostre decisioni. Tutti questi brani riguardano come prendiamo le decisioni di tutti i giorni, quelli grandi e quelli piccoli. Filippesi 1, 9 ad 11. Filippesi 9, una preghiera che dimostra qual è la volontà di Dio per noi. Paolo sta pregando per noi, per i credenti. E dice, versetto 9, e per questo prego, che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Allora, lo scopo di crescere nella conoscenza e ogni discernimento e affinché, questo è sempre importante, vuol dire, è il traguardo che Dio ha per noi di come vivere, affinché discerniate le cose eccellenti. Allora, attenzione, non dice affinché non fate le cose sbagliate. Cioè, non è quello come vive un credente, evitando le cose sbagliate. Perché io posso evitare le cose sbagliate e comunque non fare le cose eccellenti. E se io sto cercando di guardare, ah, quello è peccato, allora quello non farò, ma questo non è peccato, quello posso fare. No, sto guardando completamente nella direzione sbagliata. Questo brano mi insegna di fra le cose buone, non ci sto neanche guardando quelle che sono neutrali, fra le cose buone di avere il discernimento di scegliere. In ogni decisione la cosa più eccellente. You know, che in, cos'è il metro di cosa più eccellente? È scritto qui. Cos'è il metro? O meglio dire, cosa produce? E mi aiuta a capire che è più eccellente. Che cosa produce le scelte più eccellenti? Sì, frutti di giustizia. Che sarebbero opere di giustizia, cioè produce frutto dalla mia vita. Cioè ogni decisione, ma quello non porta frutto. Non è peccato, ma visto che non porta frutto, non è eccellente. Non lo voglio sprecare il tempo o pensiero. Passo a quello che può portare frutto. Ricordatevi, ci sono tre cose che sono simili. Soldi, se tu hai 100 euro e spendi 20 là, 40 là, 20 là, e non sono bravo alla matematica, un altro 15 e 5 non hai più. E se c'è qualcosa che serviva, non l'hai più. Soldi è limitato. Un'altra cosa che è limitato? Tempo. E un'altra cosa che è limitato? Forza mentale. Forza mentale. Se tu pensi a qualcosa che non è eccellente, ma dedichi pensiero, pensiero, non avrai il pensiero adeguato per poter discernere le cose eccellenti e vivrai nelle fognature delle strade con pensieri bassi perché riempirai magari con cose non male ma non le cose eccellenti e non avrai più forza di valutare e discernere. Quindi lo scopo di ogni decisione, perché serve discernimento per scegliere non evitare il male. Cioè questo va molto. Non scegliere qualcosa di buono, ma riconoscere fra tutte le possibilità qual è la cosa più eccellente in ogni scelta, che porterà più frutto, che durerà nell'eternità, alla gloria e lode di Dio. Allora, quando ho una decisione, quando hai una decisione, quale deve essere il mio metro? Signore, perché se porterà frutto a Dio, di solito Dio lo fa, ci fa sapere, ci fa vedere. E posso dire, sai, Signore, quello non vedo che porterà nessun frutto a te. Non è peccato, ma non porta frutto, allora quello non è per me. Invece quello, Signore, sì. Ma anche quello, allora dammi discernimento di capire fra quelle due cose, quello lì non ci considera nemmeno, quale potrebbe portare più frutto. E Dio, visto che è la sua volontà, ci guiderà. Allora, vi leggo io un brano solo da menzionarlo. Primo Tessalonicesi 5:21 dice: provate ogni cosa, ritenete il bene. Questo provare non vuol dire di sperimentare, vuol dire mettere alla prova. Non scegliete qualcosa solo perché tutti gli altri scelgono o perché ti attira in quel momento, è lì disponibile, ma metti alla prova e dice, no, questo non è peccato, ma non porta bene. Valutate ogni cosa e scegliete il bene. Quello che è neutrale lascia. Questo è un altro. Allora, c'è da andare avanti, però già vi dico una cosa. Non è naturale vivere così. Non è naturale, perché quale grande nemico si alza la testa per cercare di opporci a vivere così? Il nostro inizia con I e due lettere, e l'altro è un vocale. Non è A, non è I, non è U e non è E. I, O, il nostro grande io. Il nostro io non vuole sacrificare se stesso per dedicarsi alla gloria di Dio. Scusami, ho i miei diritti. Poi non c'è nessun male, che già abbiamo visto, vuol dire non è quello che la Bibbia insegna. Dove dobbiamo pregare di scegliere la cosa eccellente, che non c'entra che non è un male. Dobbiamo presentarci come un sacrificio vivente, che vuol dire mettere alla morte il nostro io. Allora, io ho difficoltà con questo. Non di accettarlo come giusto, è l'unico giusto. Via giusta, però la mia carne non vuole rendersi e ho bisogno perciò di pregare. Salmo 19. C'è un versetto che ci dimostra come pregare. Non è l'unico, ma è uno degli esempi di come pregare per questo. Salmo 19, versetto 14. Davide implora il Signore e dice: e abbiamo bisogno di pregare questo. Siano gradite davanti a te le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore, o Eterno, mia rocca e mio Redentore. Se qualcuno si ricorda qual è, posso dire la parola, il titolo che Dio dà a Davide, come descrive Davide il Signore? Davide è un uomo più di tutti gli altri secondo il mio cuore. Vuoi essere uno che Dio trova piacere in te? O preferisci aggrapparti a qualche piacere che il mondo ti offre e non avere quello di Dio? Se vuoi essere un uomo o una donna che dà piacere a Dio, che lui può dire di te: ecco, un uomo o una donna, secondo il mio cuore, prega questo quello che ha pregato Davide. Davide non ha cercato di ciò che era gradito a se stesso. Dice: siano gradite davanti a te le parole della mia bocca, la meditazione del mio cuore. E voglio dire una parola su quello: la meditazione del mio cuore determina tutto quello che faccio. A cosa sto pensando? Perché poi deciderò quello. Non è che decido senza aver mai pensato. Quando decido è perché ho pensato, ho meditato. E lui dice: oh Signore, non solo quello che faccio, ma le meditazioni del cuore, siano i miei cuori, siano gradite a te. Io per uno ho bisogno di pregare questo. Infatti ho pregato questo oggi. Ho pregato proprio: Signore, certo voglio fare le cose giuste, ho detto proprio queste parole, ma più di quello voglio farle con la motivazione giusta. Non voglio solo fare la cosa giusta, voglio farlo con il cuore giusto, le meditazioni del mio cuore. Ho pregato questo, prima di aver scelto questo versetto, e questo versetto è fondamentale. Allora, chi siamo nei confronti di Gesù Cristo? Vi do cinque scelte: padre, madre, figlio, zio, nipote o sposa. Come? Sposa. Siamo la sposa di Cristo. Allora, uso un esempio del matrimonio, come Dio vorrebbe che comanda che sia, però ricordando che noi siamo la sposa di Cristo. Quando una moglie vuole piacere al suo marito, in come lo cura, eccetera. Parliamo della cucina come esempio. Quando lei medita su cosa cucinare, se vive come Dio intende, non pensa a quello che è gradito a lei, pensa a quello che sarebbe gradito a suo sposo. Cioè, questo sarebbe il ruolo giusto e biblico, come un uomo deve sacrificarsi per la moglie. Quindi, in ogni decisione, una buona moglie pensa: cosa andrebbe bene a lui? O chiede a lui, si informa da lui, Ah, oh, so che a lui è piacere di questo, ah, faccio quello. Lei pensa così. Io voglio questo. E qualcuno dice, ma a tuo marito non piace quello, ma che mi importa? A me piace. Quello non è una buona moglie. Che moglie siamo noi per Cristo nelle nostre decisioni? Davide ci insegna, guidate lo Spirito Santo, siano gradite a te le mie parole, le mie meditazioni nella mia mente, che è la base di ogni decisione. In ogni decisione dovremo vivere così con Cristo, dovremo impegnarci a capire quello che è gradito a Lui. E Davide prega che questo sia il suo cuore. Quindi noi abbiamo bisogno di pregare questo. Allora, troviamo un brano molto conosciuto, Efesini 5. Sempre ogni brano riguarda come prendiamo le nostre decisioni. Efesini 5, dei principi qui. Prima leggiamo da 8 a 10. 8, 9, 10. Ed io vi incoraggio di tornare a casa e meditare su quello che stiamo per leggere qua. Quanto è grande. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come i figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Esaminando ciò che è accettevole al Signore. Allora, prima di prendere una decisione qualsiasi, è buono ricordare chi siamo. Signore, io ero tenebre. Non dice eravate nella tenebre, dice eravate tenebre. Ma ora siete luce. E questo dovrebbe farmi quasi tremare, che non ci crede, è troppo grande da afferrare, ed è troppo grande da afferrare. E allora dobbiamo, tenendo in mente che siamo luce perché Dio ci ha salvati, avere grande gioia, cercare di fare in ogni decisione ciò che è gradito a Dio. Allora il brano continua, ci comanda, essendo ora luce, di camminare come i figli di luce, cioè, visto che Dio ci ha salvati e ci ha fatto luce, è giustissimo camminare come luce, che vuol dire ogni azione, seguendo il brano, guardando il brano, ogni azione, ogni pensiero e ogni parola dovrebbe essere pieno di bontà, di giustizia e di verità. Cosa vuol dire questo? Che un vero credente non deve avere in casa, dalla sua vita, nessuna stanzina che tiene la porta chiusa da Dio. Non esiste una stanzina che non deve essere aperta, chiavi date al Signore, e dice: Signore, è tutta tua, la casa è la mia vita. Ogni campo, ogni azione, ogni decisione, ogni rapporto, tutto tuo. Non c'è campo che dica, no, questo decido io, come voglio io. Non esiste campo per un vero credente. Tutto appartiene a Dio. Ma non solo, non è una cosa che deve essere mica gravosa. Se ricordo che ero tenebre e ora sono luce, è gravosa quando dimentico chi sono. E poi il brano continua e dice, esaminando ciò che sia accettevole al Signore. Allora, quella parola esaminando lo troveremo, in un attimo andremo a vedere, aspetta, credo di sì, e andremo a vedere in Filippesi, o abbiamo già visto, no? Filippesi 1:9, la parola discerniate, abbiamo già visto quello, giusto? Affinché discerniate le cose eccellenti. La parola in greco è uguale, identico, stessa parola. Discernendo fra le varie scelte, capendo ciò che sia accettevole al Signore. Allora, questo vuol dire la parola si usava per quelle che erano i cambi monete di una volta, dove i soldi non erano stampati allo stampo con la stessa precisione di oggi, ed era molto più facile fare monete di oro, di argento, contraffatte, false. Quindi questi qui dovevano esaminare molto attentamente. Poi c'era una tendenza allora di prendere monete e togliere via un po' dai bordi da loro. Allora tu prendi 100 pezzi di monete di oro e tu togli via gli angoli su tutti i 100, alla fine tu hai qualche moneta in più di quantità di oro. Quindi questi qui dovevano esaminare attentamente con un lente di ingrandimento, dovevano pesare, ma è proprio il peso giusto giusto, per essere sicuro che erano genuini. Quindi questa parola, esaminare, è una parola che richiede un notevole impegno. Allora, che cosa dobbiamo impegnarci seriamente, per quale scopo? Nel versetto. Per quale scopo bisogna impegnarci ad esaminare attentamente per arrivare a capire che cosa? E ha ragione. Ciò che è accettevole, che viene tradotto quella parola, altrove come gradito. In altre parole, non dobbiamo mai prendere decisioni senza impegnarci a scoprire cosa dà più piacere a Dio. Allora, state vedendo quanto lontano è questo modo di decidere, che fare i ragionamenti, ma io non vedo problemi. Dove c'entra impegnarti a capire cosa dà piacere a Dio? Allora, in altre parole, in ogni decisione che un vero credente prende, quale deve essere il suo impegno, la base sulla quale decide, prende la decisione? C'entra una preferenza personale. Abbiamo visto già vari brani. C'entra una preferenza personale in tutti questi brani. Cioè, non c'è spazio. C'entra quello che, questa è una parola molto potente in Italia, c'entra quello che pensano gli altri. Zero. Non viene considerata, e vedremo qualche versetto che uno potrebbe capire male, però non c'entra. C'entra scoprire quello che piace a Dio e gradito a Lui. La cosa più eccellente che porterà più gloria e lode a Dio. Quello è l'unico modo che un credente deve prendere qualsiasi decisione. Da che ora devo alzarmi? A cosa porto? A come rispondo? A cosa leggo? La base è sempre uguale. Che rende molto più facile prendere le nostre decisioni. Allora, andiamo avanti nel brano, versetto 15 a 17, sempre Efesini 5. Badate dunque, e quella badate è una parola anche forte, di camminare con diligenza, non da stolti, ma da come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, che sarebbe un altro modo di dire stolti, che andate avanti senza veramente pensare a quello che state facendo, ma piuttosto intendete quale sia la volontà del Signore. E questo sì, è la stessa di là. Allora, questo brano parla molto specificamente di come prendere le decisioni. Ci esorta a non essere stolti, che ricordate nella Bibbia è una parola molto forte che riguarda peccatori. E questo è scritto ai credenti, quindi un credente può vivere da peccatori. Ma piuttosto di essere saggi, e secondo il brano, ditemi voi, guardate il brano, qual è il modo di essere saggio? In base al brano. Ok, Efesini 5, 15 a 17. Qual è il modo di essere saggio nelle decisioni? È giusto tu dici, ma dove dice decisione? Dice nel modo di camminare. E il cammino è fatto di decisioni. È così che il modo. Allora, come, in che modo si vive da saggio? In base al brano. Riscattando il tempo, che cosa vuol dire? Ricordate la parola riscattare? Era la parola di uno che andava nel mercato e comprava gli affari per usarli, per investirli. Riscattare il tempo vuol dire investire il tempo per l'eternità. Investire il tempo per la gloria di Dio. Il modo di prendere decisioni saggi è di essere sicuro che ogni decisione porterà a frutto eterno. Questo è cosa vuol dire vivere saggi. E allora, e dice così, e poi il modo di fare questo qual è? Qual è il modo di riscattare il tempo? È scritto nel brano. Certo, impegnandovi a capire bene quale sia la volontà del Signore in ogni decisione. Così si recupera, si riscatta il tempo e così si vive da saggio, non da stolto. Allora, avete visto che tanti brani, ma stanno tutti dicendo la stessa cosa? Cioè, state, cioè, questo è come un disco rotto, stiamo vedendo le stesse cose dette in vari modi, ma sempre torno allo stesso punto. E allora, l'unico modo di camminare come saggi, anziché stolti, è impegnarci a comprendere quale sia la volontà del Signore. Scusami, la volontà del Signore vuol dire, scusate, pensate, la volontà di Dio vuol dire non la mia. Come ci insegna a pregare Gesù? Sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo, dove vieni fatta completamente. Cioè, la mia preferenza, la mia volontà non c'entra per niente nelle decisioni se sono un vero credente. Se io vivo basandomi parzialmente sulle mie preferenze, sto vivendo da pagano, come un figlio di Era. E non è così che bisogna vivere. Perché ero tenebre, adesso sono luce. Questo mai, ma mai devo dire, ma non mi va, non mi piace. Cosa c'entra? Non c'entra per un vero credente. Mai. Devo scoprire cosa piace a Dio, cosa è gradito a Dio, qual è la sua volontà. Perché io sono stato comprato a caro prezzo. Non appartengo più a me stesso. Per vivere così è importante capire cosa non è vivere così. Allora, capite? Quella frase forse non è tanto chiaro. Per un marito di amare sua moglie, come Cristo ama la Chiesa, lui deve capire vari esempi a quello che non è amore per sua moglie. Cioè, devi capire cosa fare, ma devi capire cosa non è amore per sua moglie per essere sicuro di evitare quello, giusto? Cioè, perché magari io farò una cosa giusta, ma faccio anche quello che è sbagliato, che più o meno nega quello che sto facendo di bene. Quindi, è importante capire quello che è il contrario di vivere cercando di ben capire la volontà di Dio, quello che è il contrario di presentarti come sacrificio vivente, vivente a Dio, quello che è il contrario di esaminare ogni cosa, eccetera. Allora, chi vive, come Dio ci insegna in tutti questi brani, in ogni decisione cerca di dare piacere a Dio. E se posso dirlo in un altro modo, un modo biblico, che la Bibbia usa questa parola, cerca l'approvazione di Dio. Giusto? Io voglio che in ogni decisione che prendo, dal più banale come passo mezz'ora che ho libero, di cosa rispondo, di come decido, di tutto, io voglio che Dio approva della mia scelta. voglio l'approvazione di Dio. Quella moglie cerca di capire cosa sia gradito al suo marito per ogni pasto. Quindi a lei importa che il suo marito sia contento con i pasti. Che vuol dire a lei non importa che i pasti siano quelli che gli altri preferiscono. Qui escludo ospiti, che lasciamo stare gli ospiti. Sto parlando quando lei cucina per il marito. Allora, supponiamo che questa moglie sta in casa preparando la cena per più tardi ed è un sugo. E arriva una sua amica. E lei sta mettendo tanto aglio dentro il sugo. E all'amica non piace l'aglio. E dice, ma non si mette così tanto sugo, aglio nel sugo. Però al marito di questa moglie piace tantissimo l'aglio, non si può mettere troppo. Quanto importa a lei? Ma tu non sai fare il sugo! Quanto importa a lei? E poi varie amiche passano, perché spesso fa sugo, perché è un cibo preferito del suo marito, e spesso fanno commenti, e perfino parlano in paese che lei non sa fare sugo. Che importa a lei che loro la vedono male, perché fa sugo come piace il suo marito, ma non è come farebbero loro? Che importa a lei, se ha il cuore giusto e vuole piacere il suo marito? Importa? Zero. Cioè, letteralmente zero. È triste per loro, non è triste per se stessa, ma è triste per loro, perché dicono, lei dice, loro non capiscono il matrimonio. Lei è triste per le sue amiche e lei dice, loro non capiscono il matrimonio. Le persone intorno a noi capiscono il nostro matrimonio con Gesù? Capiscono le persone intorno a noi il nostro matrimonio con Gesù, che siamo la sposa? Possono, sono capaci a capire, sono minimamente capaci a capire che noi viviamo per piacere a Cristo? Sono capaci. È possibile per un non credente di veramente capire è come una cosa che regge, che è valido, che ha senso? No. Perché per loro... Ma chi è Gesù che devi fare come vuole lui? Hai le tue preferenze, perché loro vedono loro stessi, loro non amano Cristo, quindi non riescono a capire, a loro sembra assurdo che uno rinuncia alle preferenze personali per dare a qualcuno che a loro sarebbe il loro nemico, perché è il loro giudice. Però questa moglie non bada a quello che pensano le amiche, lei pensa al suo marito e lui è molto molto contento con lei. Allora, se la moglie, e poi noi siamo la sposa, se la moglie non vuole essere vista male, comincerà a ridurre la quantità di aglio. Allora, che beneficio ha lei se riduce l'aglio e loro, le amiche non la vedono male più? Che beneficio ha? Ma non possono le amiche benedirla un po'? Ma possono benedirla? Hanno quel potere? Hanno il potere di benedire? Zero. Non riescono a benedire loro stessi, figuriamoci lei. Sta sputando in faccia suo marito per dire scusami, ma preferisco l'approvazione delle amiche che è la tua. Allora, lei deve ricordare che non deve cercare l'approvazione degli altri, ma solo del suo marito, perché o guarda a cosa pensano loro, o guarda qui, perché sono due direzioni, 180 gradi l'uno all'altro, e non può tenere gli occhi sul marito se sta anche ascoltando loro. Non può ascoltare sia l'uno che l'altro. Noi siamo la sposa di Cristo, dobbiamo vivere per dare piacere a Dio e per avere la sua approvazione. L'approvazione degli altri non importa. È estremamente importante capire che è impossibile, e vogliamo vedere la scrittura su questo, è impossibile cercare l'approvazione sia da Dio sia dagli altri. O si cerca l'approvazione di Dio ignorando quello che pensano gli altri, o si cerca l'approvazione degli uomini ignorando quello che pensa Dio. Trovate con me Galati 1:10. Galati 1:10. Paolo dice, infatti, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quello di Dio? E notate che fa come confronto. Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Questo è molto categorico. È impossibile cercare sia l'approvazione degli uomini che quella di Dio. O cerchiamo l'una o l'altro, o da Dio o dagli uomini. Non si può cercare di piacere agli uomini e anche a Dio. Non si può. Paolo va oltre e dichiara che non si può piacere agli uomini e rimanere un servo di Dio. E servo è un altro modo di dire credente. Un vero credente è un doulos, è un che serve servo schiavo. Un vero credente è chiamato un servo di Cristo. E Paolo dice, non si può cercare di piacere a come vogliono gli altri e rimanere un servo di Cristo, rimanere un credente. Devi decidere a chi appartieni e devi avere un padrone solo e girare le spalle su tutti gli altri. Un uomo può valutare due o tre o quattro donne prima di sposarsi, ma quando si sposa ha solo una donna, non può più cercare di dare piacere a qualche altra donna, ha solo una moglie. Allora voglio riflettere su quello che dice Paolo guidato dallo Spirito Santo. Se ci pesa minimamente quello che pensano gli altri, non stiamo guardando a Cristo. Come una moglie non deve pesarsi minimamente per quello che gli altri dicono, se il suo marito dice, cara, tu, oh, mi fai il suo esattamente come mi piace. Lei non deve dare minimo pensiero a quello che dicono le altre persone. Se la vedono come una stupida che non sa cucinare, se il suo marito dice è esattamente come lo voglio, lei deve gioire che il suo marito è contento di sé. Allora, perché dobbiamo vivere così? Trovate 1 Corinzi 6, 19. Primo Corinzi 6, 19, 20 dice, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Allora, se tu avessi una macchina e se tu vendessi quella macchina e tu chiedi una certa cifra e uno viene e ti dà pienamente la cifra che chiedi, andate davanti al notaio, firmate tutto, la macchina è su. Adesso hai più tu diritto su quella macchina? Puoi andare e dire dammi le chiavi che voglio usare io per qualche giorno. Ha pagato il pieno prezzo. Hai qualsiasi diritto su quella macchina? Zero. E questo brano ci dice che noi siamo stati comprati a pieno prezzo, che era un caro prezzo, e quindi non appartenete più a voi stessi. Abbiamo più diritto di dire, ma io non voglio fare questo, io voglio fare quello. Abbiamo diritto? O siamo stati comprati e non è più il nostro corpo. Non è più il nostro tempo. Non sono più i nostri soldi. Siamo stati comprati. non apparteniamo, dice, non appartenete a voi stessi, appartenete a Dio. E quindi questo cambia come vedo le mie decisioni. Ho bisogno di ricordare questo. È molto sbagliato prendere le nostre decisioni in base a quello che vogliamo noi. La Bibbia ci comanda di fare in base a quello che vuole Dio. Pensate di ben capire la volontà di Dio. È ancora peggio prendere una decisione in base a quello che pensano gli altri. Quello che importa è una cosa sola. Quello che vuole Dio. Se stiamo cercando di piacere a Dio, che è esattamente quello che la Bibbia ci comanda di fare in ogni decisione, non terremo conto minimamente di quello che pensano gli altri. Allora, a questo punto uno potrebbe giustamente chiedere, ma chi fa così non è un egoista che completamente ignora quello che vogliono, pensano gli altri? Allora, è una domanda valida e guardiamo biblicamente. La risposta è no, non è egoista, perché chi si impegna a piacere a Dio in ogni cosa non sta pensando minimamente a se stesso. Non è egoista. Non sta facendo come vuole, ignorando gli altri. Sto rinnegando se stesso. Chi vuole venire dietro a me, rinnega se stesso. Prende la sua croce e mi segue. Sta sacrificandosi come sacrificio vivente, prendendo ogni decisione in base alla volontà di Dio. Quindi è altro che egoista. Vive alla gloria di Dio. Quindi non è una... un pensiero che regge. Allora, 1 Corinzi 9 ci spiega quello che potrebbe essere un po' di confusione, quindi bisogna toccare questo brano. 1 Corinzi 9, versetto 19. Questo è molto importante, perché uno potrebbe dire, ma scusami, come si tratta questo? Allora, Paolo dichiara, 19, infatti pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnare il maggior numero. Ma mi sono fatto così fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge con coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, mi sono fatto come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora, io faccio questo per l'Evangelo, affinché ne sia partecipe anch'io. Allora, per capire correttamente questo brano, è fondamentale notare che Paolo assolutamente non stava cercando l'approvazione degli altri in quello che faceva. Qual è la sua motivazione per quello che faceva in questo brano? Lo dice ripetutamente. Perché faceva quello che faceva? Per guadagnare in ogni categoria delle persone per il Vangelo. Quelli giudei, per guadagnare con uno di quelli. Quello senza la legge, per guadagnare con uno di quelli. Quelli deboli, per guadagnare con uno di quelli. Cioè, Paolo non stava mica cercando approvazione degli uomini. Paolo stava cercando di togliere ogni ostacolo tranne la croce di Cristo. Quindi, quello che Paolo faceva non c'entrava con cercare di piacere a loro. Non era quello. Lui, cosa dice? Con i giudei. Cosa facevo vivendo come giudeo sotto la legge? In che senso? Anche se non era sotto la legge. Che se lui andava a casa di un giudeo, non portava un arrosto di maiale come regalo per la cena. Perché per i giudei, ah, via di casa mia, e non avrebbe potuto evangelizzarli. Quindi con i giudei non mangiava nessun cibo che loro consideravano impuro, pur mangiando quei cibi quando era con i pagani. Perché aveva lui dichiarato, guidato da Dio, che tutti i cibi si può mangiare, si possono mangiare. Quindi con i giudei non mangiava quello che loro non mangiavano, con quelli senza la legge di Mosè viveva come se fosse senza la legge, pur essendo sotto la legge di Cristo. Quindi ubbidiva tutte le cose, i comandamenti di Gesù, ma mangiava quello che mettevano davanti. Quindi, se noi comprendiamo bene questo brano, capiamo che lui non in nessun modo faceva quello che volevano loro, in nessun modo cercava la loro approvazione, lui evitava quello che sarebbe stato offensivo a loro. Noi abbiamo, mi pare, tutore in cucina, non so se abbiamo tutore che era anni fa, abbiamo un coltello che abbiamo comprato appositamente da usare solo quando invitiamo musulmani in casa, perché non possono mangiare carne che sarebbero permessi di mangiare, che è stato tagliato con un coltello che anche ha tagliato prosciutto. Quindi abbiamo comprato un coltello per i nostri contatti musulmani che tenevamo separati, e quando venivano potevamo dire: questo coltello usiamo solo per carni che voi considerate puri. Oh, allora posso mangiare con voi. Questo è esattamente quello che Paolo faceva. Non era per avere approvazioni, era per non farli sentire molto disagio. No, guardo, vado senza, non mangio stasera, perché pensava: ah, ma voi avete tagliato con una carne che usate per questo. Questo è quello che Paolo sta dicendo qui. Allora, quando abbiamo da prendere una decisione, come la prendiamo? Chiaramente è fondamentale tenere ben chiaro in mente che non dobbiamo tenere conto di quello che pensano gli altri. Non dobbiamo minimamente sentirci a nostro disagio davanti a loro disapprovazione per le nostre scelte. È possibile allevare un figlio secondo i principi biblici e non essere disapprovato da altri? È possibile? Soprattutto man mano che crescono. È possibile non avere qualcuno che ti vede male? È impossibile. Quindi devi ben capire: mi lascio influenzare da quello che pensano gli altri, perché se ti lasci in qualche cosa di poca importanza, ti lascerai in qualcosa di grande importanza. Perché dico quello? Oh no, Marco, il contrario. Se non è tanto importante, va bene, un piccolo compromesso, ma se è una cosa importante non comprometterei. No, ti autoinganni. Perché le persone per una cosa piccola fanno poca storia. E se già poca storia ti fa essere influenzata, quando si arriva a qualcosa di grande faranno tanta storia. E se non hai già fatto spalle di fidarti di Dio ed essere coraggioso a rifiutare di essere influenzato, quando cominciano a bombardarti con pressioni, crollerai, anche se è importante. Quindi mettetevi in testa, cosa dice Primo Pietro, dei non credenti, quando vedono i loro ex compagni che non corrono con loro agli stessi eccessi di prima. Come la vedono? Vedono strano e parlano male. Cioè, per loro non riescono a capire. Ma sei matto? Perché no? Qual è il problema? Sei un fanatico. La Bibbia dice che loro non capiranno, ci vedranno male. E dobbiamo andare avanti cercando di gradire a Dio in ogni cosa. Allora, mentre stiamo parlando di come prendere le nostre decisioni, è importante menzionare che quando dobbiamo decidere se fare o non fare una certa cosa, non dobbiamo confrontarci con altri credenti e non dobbiamo confrontarci con altre cose che sembrano simili alla decisione che stiamo cercando di prendere. Andiamo biblicamente a capire questo. Se io decido che se io devo decidere se è giusto per me di comprare una certa macchina perché costa una bella cifra, ma i soldi ne ho, il modo di decidere non è di tener conto che conosco altri credenti che hanno macchine di quel livello. Quello è pagano come modo di decidere. Perché non è mica detto che loro hanno valutato che cosa è gradito a Dio. Il fatto che loro hanno quella macchina non vuol dire che hanno veramente valutato ciò che è gradito a Dio. Quindi se io dico: ma altri che sono buoni credenti, loro hanno una macchina così, io non sto cercando di esaminare bene la cosa per vedere è gradito a Dio. Sto accontentandomi con quello che fanno loro, che in fin dei conti è quello che voglio fare io. Se una coppia stanno cercando di decidere se permettere al loro figlio di fare o non fare una certa attività, Il fatto è che, ma ci sono quelle famiglie là che sono credenti che loro lasciano i loro figli, ma sì, ma non è detto che loro hanno veramente esaminato la cosa a fondo. È molto possibile che è stata una brutta scelta di quell'altra famiglia e avranno da pagare brutte conseguenze e solo perché lo fanno loro, farai anche tu, senza valutare attentamente cosa sia gradito al Signore. Se una donna o una ragazza deve valutare come vestirsi o come farsi bella, non devi dire, ma io conosco altre donne credenti che fanno così, ma sei sicura che hanno veramente valutato ciò che è gradito a Dio? Si va contro il principio che abbiamo visto ripetuto in tutti i brani. Da poco Dio ci sta facendo vedere quanto, da un po' di tempo Dio ci sta facendo vedere quanto abbiamo peccato nel non evangelizzare. Ma se pochi mesi fa una famiglia dovesse valutare come stiamo andando caro, come evangelizzare, ma se guardo le altre famiglie stiamo andando bene. Addirittura evangelizziamo abbastanza. Non stanno cercando di capire cosa è gradito a Dio. Qual è la cosa eccellente? Stanno facendo la cosa comoda di misurarsi con altri che sono tutti quanti nel peccato. Quindi, tenendo questo in mente, quando guardiamo gli uni gli altri per decidere che cosa è giusta, anziché impegnarci a comprendere meglio quello che insegna la Bibbia, smettiamo di edificarci l'uno l'altro. Anziché aiutarci a tutti a crescere, perché magari io vedo una cosa e nessun altro vede, però esaminandolo con mia moglie, sai, questo siamo mancanti. Allora cambiamo e gli altri cominciano a notare, wow, guarda che, ma anche noi siamo mancanti, ma c'è qualcos'altro in cui voi vedete che nessun altro vede, e anziché adeguarvi a tutti gli altri, guarda caro, questo non va bene, infatti, guarda, studiamo, ha ragione. E cambiate e gli altri cominciano a dire stiamo mancando e poi un'altra famiglia vede qualcos'altro, quindi anziché tenerci tutti giù, se ognuno esamina la scrittura in tutto possiamo alzarci tutti in su. Quindi il modo da decidere quello che è giusto, quello che piace a Dio, non è di valutare quello che fanno gli altri, ma impegnarci a comprendere meglio gli insegnamenti biblici. Prima di tutto, quando tu stai valutando qualcosa per decidere se farlo o no, se tu capita mai il pensiero non vedo niente di sbagliato, sappia che stai andando in modo sbagliato. Non c'entra mai quel pensiero per un vero credente che sta cercando di piacere a Dio. Perché il fatto che tu non vedi male, sì, ma non è quello il metro. Il metro è la cosa più eccellente possibile. È gradito a Dio. Se tu non vedi male, tu stai la spalla a Dio guardando indietro. Ma io non sembro di essere nel campo del peccato, lo vedo come una cosa neutrale. Quindi scelta. Ma scusami, scelta abbiamo già detto che siamo stati comprati a caro prezzo. E non abbiamo più da scegliere le nostre preferenze. Quindi, quando ti ricordi chi sei, ti chiederai piuttosto questa cosa sarebbe il modo migliore di investire questo tempo, questo impegno, questo quello che è, per glorificare Dio, per far conoscere il Vangelo a altre persone, per dare piacere a Dio. Allora, un esempio pratico, il tempo sta scappando. Ho conosciuto una famiglia con un figlio d'età di liceo che volevo leggere o stavo leggendo Harry Potter, un libro di stregoneria. Allora, chiaramente la Bibbia vieta totalmente, assolutamente, in ogni senso, la stregoneria. È una cosa la Bibbia chiama abominevole a Dio, una delle poche cose per cui uno deve essere messo alla morte. Il padre, nonostante che non era contento della scelta, usava i seguenti ragionamenti, ma tanti in chiesa sono andati a vedere Signore degli Anelli e non avevano problemi, ma anche lì c'era tanta stregoneria. E allora, come posso condannare questo, visto che tanti hanno accettato quello? Questo è esattamente il modo sbagliato di decidere. Non stava valutando cosa dice la Bibbia, stava usando il metodo di altri cosiddetti buoni credenti che non avevano problema che biblicamente avrebbero dovuto avere con un certo modo di fare, che non avevano valutato, e visto che quello andava bene sul metro umano, non di Dio, ha quasi ma volentieri accettato anche questo. Quindi quel modo di valutare, ma io non vedo del male, e poi gli altri fanno cose simili, allora perché devo non fare io questo se loro fanno quello? Ci porta lontani da Dio. Quando viviamo così stiamo peccando, prendendo decisioni che ci portano più lontani da Dio. Ubbidiamo al comandamento di esaminare ogni cosa per capire quello che è gradito a Dio. Non viviamo per piacere a noi stessi. Non viviamo cercando quello che preferiamo noi, perché siamo stati comprati a caro prezzo, non apparteniamo più a noi stessi. Viviamo per la gloria di Dio. La mia preghiera è che queste verità chiarissime possano dirigere come prendiamo le decisioni di ogni giorno. Perché non è una questione di conoscere tutta la Bibbia. Nessuno conosce tutta la Bibbia. Ma se io veramente in ogni decisione non tengo conto di quello che pensano gli altri, non tengo conto di avere la loro approvazione, non mi sento mai a disagio in base a quello che pensano loro. Sento vergognato se non sto camminando nella luce. E io voglio vivere alla gloria di Dio. Allora, Dio mi farà capire volta in volta ciò che mi serve per prendere la decisione giusta. E questa è la mia preghiera, perché quanto tempo abbiamo ancora sulla terra? Alla luce dell'eternità. Non abbastanza. Non abbastanza. E allora investiamo quel po' che rimane per vivere totalmente alla gloria di Dio. E l'insegnamento della parola di Dio che Lui ci dà in questi brani ci dà il modo di farlo. E grazie a Dio, uno salvato domani, con questi principi, può iniziare già domani a prendere decisioni vivendo non da stolto ma da saggio. Preghiamo. E prego che possiamo noi tutti vivere così in ogni decisione, alla gloria di Dio. Padre, voglio lodarti perché il tuo piano è perfetto. E voglio ringraziarti, oh Santo, Santo, Santo Dio, che tu hai preso noi che eravamo tenebre, non solo nelle tenebre, eravamo tenebre e ci hai fatto luci. Luce, Padre, figli amati, eravamo adulteri spirituali, e tu ci hai fatto una sposa di Cristo, la sposa amata, preziosa. Vogliamo vivere per dare piacere al nostro marito, al nostro sposo Gesù Cristo. Vogliamo impegnarci ad esaminare ogni cosa, a scegliere quello sempre che è gradito a te, che dà gloria a te, che è la tua volontà, non la nostra. Vogliamo ricordare che noi non abbiamo nulla del nostro, perché noi siamo stati comprati a caro prezzo. Grazie a Dio per quel prezzo. Non apparteniamo più a noi stessi. Perdonaci le tante volte che abbiamo agito come se fossimo noi padroni della nostra vita. Perdonaci, abbiamo rubato da te, perché tu hai già pagato il prezzo. Padre, grazie per la tua parola. Ci mostra la tua via perfetta. E ti prego che possiamo voler camminare in questa via. Ti chiedo questo, per la gloria di Gesù Cristo e nel suo nome. Amen.